Buongiorno, buongiorno, benvenuto a questa rassegna stampa di oggi 9 aprile del 2026 e andiamo a vedere quello che ovviamente riguarda la cosa fondamentale per tutti quanti noi, che è quello che sta succedendo nella cosiddetta tregua tra Iran e Stati Uniti. E devo dirvi la verità che ci sono due cose che apparentemente marginali, secondo me, sono molto interessanti. Una risposta, spiega e risponde ad alcune domande che mi sono fatto ieri sul ruolo del Pakistan, che sembra influente, ma vedrete che è importante. E l'altra, buongiorno a Gianfranco, buongiorno Guido Scarampella, ciao Giuditta Caboni, ciao Marco Saltarini. E l'altro riguarda chi vince e chi perde su questa vicenda, che traggo dal Wall Street Journal di oggi. Allora, prima questione, Wall Street Journal di oggi, ed è veramente fantastica, poi parleremo dei raid di Israele e del Pakistan, ma il Wall Street Journal di oggi spiega una cosa che non era del tutto chiara. La prima, che stanno continuando a partire dei missili e dei droni dall'Iran nei confronti degli stati del Golfo. La seconda, che gli stati del Golfo, emiratini, Catarini e Sauditi sono furibondi su questa tregua perché volevano che venisse finita la guerra, perché temono che questa potenza militare fenomenale come quella americana e israeliana in realtà non abbia portato a nessun risultato politico che interessa a loro, cioè il cambiamento di regime o comunque una diminuzione del potere degli ayatollah sciiti o comunque dei Pastaran, e che quindi dopo loro si troveranno nella stessa area con un attore molto più forte. Pagheranno il prezzo della guerra loro di questa guerra che è stata micidiale dal loro punto di vista, perché sono stati colpiti, sono stati resi vulnerabili. Voi pensate che un missile che è arrivato su il data center di Amazon, me lo raccontava ieri sera un esperto del settore, non lo trovate sui giornali. Questo missile che arriva iraniano sul data center di Amazon, che noi facciamo finta di essere una di quelle cose, vabbè, che ricordiamo nella cronaca, ha distrutto un terzo dei dati di quel data center che non erano, per scelta dei clienti, ridondanti. Cioè, voi vi rendete conto che questo è come distruggere una piccola miniera, i dati sono una miniera e noi facciamo finta di nulla. Cioè, questa guerra alla fine ai paesi del Golfo gli è costata carissima in termini di credibilità, di futuro economico, una botta da cui si riprenderanno perché sono molto ricchi, ma chi li vede più scontenti di tutti. Quindi, quando noi diciamo che gli israeliani sono i guerrafondai, state attenti perché la vera diplomazia per la guerra nasceva dagli Emiratini. Seconda cosa, chi sono questi pakistani? E qui sulla vicenda pakistana bisogna un po' leggere i giornali che rispondono oggi alle domande che ci facevamo ieri. Il vero capo della diplomazia pakistana è questo Asim Munir, che voi direte chi cazzè? È il capo dell'esercito. Il premier non è così potente quanto il capo dell'esercito in Pakistan, e dovete sapere che l'esercito pakistano è molto legato a quello del Pentagono, ma dall'altra parte c'è anche da dire che i pakistani sono molto vicini ai cinesi, così come c'è anche da dire che il primo stato che riconobbe il Pakistan quando nel 47 si divise dall'India, e il primo al quale loro cercarono di dare una mano, avere una mano per la battaglia contro l'India, furono proprio gli iraniani. Furono anche loro, i pakistani, ad appoggiare, ad essere i primi ad avere grandi rapporti con l'Iran post-rivoluzione del 79, anche perché a casa loro in Pakistan ci sono 50 milioni di sciiti, perché hanno 1.000 chilometri di confine con l'Iran, e perché del petrolio di cui ha bisogno il Pakistan passa per lo stretto di Hormuz. Legame quindi del Pakistan con l'Iran, ma anche legame del Pakistan con il Pentagono e legame del Pakistan con i cinesi. Beh, voi vi rendete conto che è una cosa pazzesca. Tra l'altro, sulla vicenda di Hormuz, vi voglio segnalare che è vero che gran parte di quel petrolio arriva in Cina, ma è anche vero che rappresenta soltanto il 6% dei consumi cinesi. Quindi il danno relativo che la mancanza dell'apertura di Hormuz fa ai cinesi è molto inferiore rispetto a quello che fa agli europei. In più, il vero tema dei cinesi per chiudere questa vicenda non era quindi l'approvvigionamento del petrolio, ma il fatto che se non passasse il petrolio aumentavano i prezzi e i cinesi avrebbero pagato un prezzo molto più alto. Cosa è successo ieri? Ieri tutti i giornali titolano sul raid a Beirut fatto dagli israeliani, ma non c'è nessun punto, poi dopo potete essere d'accordo o non d'accordo, della fine delle ostilità in Libano. E la fine delle ostilità in Libano in realtà è uno dei mantra degli israeliani, perché dal Libano ci sono le proxy sciite, anzi non sciite, Hezbollah dell'Iran, che oltre a compiere atti terroristici in tutto il mondo, li utilizzano come arma nascosta contro gli israeliani, che continuano a fare i loro raid, ovviamente mettendo in discussione questa tregua, ma la tregua è messa in discussione non tanto dagli israeliani, ma dagli stessi iraniani, che continuano a bombardare e a mandare missili in giro un po' per quell'area come se nulla fosse. Il missile ovviamente degli israeliani colpisce e uccide, i missili degli iraniani invece vengono intercettati, non colpiscono e non uccidono, ma l'intento di entrambi è identico. Bisogna ricordare difatti che ieri sono continuati ancora i raid degli iraniani, solo che non hanno avuto l'efficacia di quelli israeliani. Tutto qua. In realtà poi ieri pare che gli israeliani siano riusciti a uccidere Naim Qassem, che è il capo militare di Hezbollah, dopo che ne hanno decapitati moltissimi. Questo è lo stato dell'arte. L'Iran continua ad attaccare, ma non ha efficacia. Hormuz, è la grande preda che interessa a tutti, che non viene liberata. Ieri sono passate due navi e nella tregua, anche prima del raid israeliano, su Hormuz c'era un bel casino, perché gli israeliani volevano e gli iraniani volevano il pedaggio, che è completamente fuori da ogni accordo. In questo quadro, devo dirvi la verità, che ci sono due poli completamente contrapposti: quello del foglio con Cerasa, che oggi ci spiega, vabbè ragazzi, comunque se abbiamo indebolito Iran, bene, e quello invece di Travaglio, che è fantastico, che ha avuto il ruolo, che ha avuto. Che gli Stati Uniti hanno perso tutte le guerre dal 1946 e ieri avrebbero perso la faccia per le bombe degli israeliani sul Libano, che, vi ripeto, non sono nell'accordo. Ma la cosa divertente non è tanto questa valutazione che nell'accordo ci sono o non ci sono le bombe degli israeliani sul Libano, ma sapete qual è la cosa più divertente? È questo inciso di Travaglio. Perché ha perso la faccia l'America su questa tregua? Perché, diversamente da Putin e Xi Jinping, che parlano poco, a differenza di Trump, e questo è fuori di dubbio, ma poi le loro promesse le mantengono. Vabbè. Allora, non voglio parlare di Xi Jinping, che mantiene o non mantiene le promesse, ma che Putin mantenga le promesse, visto quello che ha detto sulle vicende ucraine, le tregue ucraine, le bombe ucraine, i droni ucraini e tutto quello che ha fatto lì. Beh, ragazzi, veramente ci vuole del coraggio per dire che Trump, certo, è un chiacchierone, tutto quello che volete, ma che Xi Jinping e Putin siano oggi dei modelli nel mantenere le promesse, vabbè, questa è una di quelle cose che pensa Travaglio e li lasciamo lì. La trattativa vera e propria inizierà a Islamabad, in Pakistan, e a trattare sarà Vance, che era forse il più ostile a questa guerra, ma Vance dice anche una cosa molto importante, che uno dei fattori fondamentali sarà questa vicenda dell'uranio, sulla quale non vogliono cedere gli iraniani, ma questo è il punto chiave. Ma per quale cazzo di motivo tutta l'intelligenza, l'Europa, gli occidentali, i ben pensanti, non si rendono conto che togliere 450 kg di uranio arricchito per fare le bombe atomiche non sia un obiettivo dell'Occidente? Io non riesco a capire come questa non possa essere per noi un mantra di cui noi oggi ci dimentichiamo totalmente. Arriviamo poi alle cose di casa nostra. Beh, il caso Regeni è scoppiato e deflagrato. E il caso Regeni vede Giuli, come al solito, essere più vicino alla mentalità della sinistra dei salotti che a quella di un'egemonia della destra, tutto sommato, che ogni tanto è in questo polo, no? È nel polo tra il cappotto e con l'aquila diciamo, da simbologia nazista, a dire che per quanto gli riguarda la vicenda Regeni, il fatto che non sia stato finanziato il suo documentario non lo condivide sul piano ideale né su quello morale, quello che ha scelto la commissione. E qui uno vorrebbe e potrebbe chiedere, come fa la sinistra, ma questa commissione chi l'ha scelta? Babbo Natale? Dall'altra parte il presidente della commissione cultura dice più o meno la stessa cosa, ma il punto vero, carico mensali, è soltanto uno. Ma per quale cazzo di motivo noi dobbiamo prendere i nostri soldi e finanziare film che non vedrà nessuno? Qual è il motivo? È quello su Regeni, è quello su Pinci. Allora, quelli dicono: non avete finanziato Regeni, che peraltro è già nelle sale, è già uscito, e però avete finanziato Arcuri e Pincitori. Non avete finanziato il film bellissimo della Cortellesi che ha avuto milioni di incassi ai botteghini, e quindi chapeau, e sono ben contenta per loro. Cioè, voi vi rendete conto che noi abbiamo una commissione che in maniera discrezionale elargisce soldi agli amici, oggi della destra, dopo della sinistra? Il punto sostanziale è: non li finanziamo, punto. Punto. È una roba pazzesca, però ovviamente questo è un piccolo potere della politica, e vedi un po' se riesce a toglierlo. Come potere della politica è fare le nomine, e qui le nomine sono clamorose, almeno apparentemente clamorose, perché si è rotto quel rapporto di fiducia evidentemente tra il governo e Cingolani, il numero uno di Finmeccanica, la società delle armi italiane, che si chiama oggi Leonardo, e il motivo è evidente. Evidentemente non ha seguito Cingolani per essere stato fatto fuori, a differenza di Descalzi all'ENI, Cattaneo Descalzi all'ENI e Cattaneo all'ENEL, è perché evidentemente abbiamo qualche piccolo problemino di rapporti internazionali, su cui soprattutto sulle armi il governo vuol dire la sua, e evidentemente Cingolani non l'ha seguito. Adesso il punto è chi ci andrà. Secondo i giornali si stanno scombattendo due nomi: Cutillo, che è il capo degli elicotteri, mi sembra, e invece Mariani, che è stato direttore generale, fatto fuori, e poi dopo fatto fuori proprio da Cingolani, uomo Finmecca. Vedremo quello che succederà. Ma si parla di una società chiave dell'industria italiana, mentre fanno fuori la Di Foggia, quella che se ne uscirà con 12 milioni, tra i 12 e i 15 milioni per 3 anni di lavoro, ed è una roba scandalosa, scandalosa. Io non ho nessun moralismo, però francamente 12 milioni per stare alla guida di Terna, che è una società che ogni cosa che investe gli viene remunerata dallo Stato, quindi con un rischio di mercato molto relativo, mi sembra imbarazzante. Comunque questa dovrebbe uscire di scena, speriamo, e al suo posto, dicono i giornali, dovrebbe arrivare Pasqualino Monti dall'ENAV, però anche qui è tutto da vedere. E sulle questioni sempre domestiche c'è tutta questa storia di Forza Italia, che si dovrebbe risolvere con l'uscita di scena di Barelli, il capogruppo, amico e parente di Tajani, che dovrebbe diventare sottosegretario. Ci sono 5 poltrone di sottosegretario vacanti, mi sembra, al ministero di Urso sull'energia, se Ballino toccherà palla, a quello della giustizia, dove è andato via, ci sono 5, della cultura, dove già hanno preso Mazzi, ci sono 5 poltrone. Che vacanti da sottosegretario, quindi lo tolgono da presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia, lo fanno sottosegretario, il gruppo Forza Italia verrebbe guidato dal mitico Enrico Costa, grande battagliero, combattente delle libertà garantiste. È vero che è incredibile. Poi Forza Italia è quella grande Democrazia Cristiana, cui si riprendono e si recuperano tutti, perché mi sembra che uscì pure da Costa, da Forza Italia, e adesso addirittura è presidente del gruppo parlamentare. Ma fa bene a farlo, perché io ho grandissima stima di Costa, non fosse altro che porta in ditta il nome del padre, che era un grandissimo liberale, di cui mi ricordo, di cui il figlio ne ha, come possiamo dire, sussunto gli stilemi. Madonna, come parlo! Ho detto una minchiata, ma non so se è vera, sono un po' rincoglionito oggi. Ultima cosa, ed è la più grande di tutti: ma ieri c'è stata un'audizione, guardate, questa è una cosa gigantesca, gigantesca. C'è stata un'audizione sulla commissione Covid, che qualcuno ritiene essere inutile, e in commissione ne parla i giornali soltanto di destra, tutti i giornali manettari sono silenti su questa cosa. Si presenta un imprenditore e dice: io ero stato agganciato da questo avvocato di Donna dello studio Alpa, volevo aiutare l'Italia con le mascherine, e di Donna mi ha fatto capire esplicitamente che poteva intercedere per me, ma dovevo dargli il 10% dell'appalto, 60, 80, 90, 100 milioni di appalto. Voi capite di che cifre stiamo parlando. C'è un problema: che di Donna diceva che aveva grandi entrature con Arcuri, e diceva soprattutto queste cose nello studio Alpa da cui proveniva Conte. Beh, voi capite che per molto di meno, cioè per un selfie, abbiamo fatto pagine, interrogazioni e tutto, mentre sul fatto che imprenditori dicono che dovevano pagare un 10% per vendere delle mascherine, e tutto questo si consumava nello studio dove è nato, cresciuto e pasciuto l'ex presidente del Consiglio Conte, che secondo me è sicuramente innocente, ma questa roba qui, voglio dire, almeno dovrebbe avere la stessa dignità giornalistica delle minchiate che raccontano sui selfie della Meloni. Cavaliere Manfredi, zuppa live dopo qualche differita a Bocconi, bisogna tagliare tutti i fondi e tutte le spese. Nota sull'Iran, all'attenzione, attenzione che qua rischiamo di aver sgasato il porco sbagliato. I Pasdaran sono peggio degli Ayatollah. Questa è la cosa che ci scrive tutti i giorni, come si chiama, Biloslavo, ma non solo. Solo lui, ed è la grande questione del cambio di regime che c'è stato, ma in peggio. Sbaglio o con il pentito di mafia quello di Report stanno cercando la spallata al governo? Bah, sai, quale scala. Mi sembra che quella sia una totale minchiata che non riescono né a portare a nulla. Va bene, noi vi voglio dire vi voglio dare un'informazione di base perché ormai la cosa è sicura. Ho abbandonato Bari e i suoi comunisti che inneggiano e danno le chiavi all'albanese e il 17, il 18 e il 19 luglio farò una mega ripartenza con uno stile un po' diverso, con delle classroom. A Maratea, all'anfiteatro stupendo naturale sul mare, sul prato e sul mare del Santa Venere. Quindi 17, 18 e 19 luglio a Maratea. Cerco di organizzare anche un trasporto per Maratea, ancora non sono sicuro di riuscire a farlo, però penso di sì. Quindi segnatevi nell'agenda 17, 18 e 19 luglio. Sarà venerdì con le prime tavole rotonde, sabato seconde tavole rotonde, sabato e domenica in mattinata sotto questi straordinari ulivi del Santa Venere, le nostre, come si chiama, le nostre classroom. Ha già prenotato albergo, fantastico. E poi qua che dice abolizione del contributo alla stampa, radiazione dei mistificatori. Vabbè, va bene per i contributi alla stampa, radiazione dei mistificatori. Qua bisogna capire chi sono i mistificatori. Vabbè, ricordatevi che sul sito laripartenza.it nelle prossime settimane aggiornerò tutti i modi per arrivare a Panarea, tutti gli alberghi che abbiamo contattato e più o meno popoleremo anche. Come si dice, le tavole rotonde, le classroom sempre top class che sentirete a Maratea. Ciao.